E quindi il problema ovviamente è quella di una possibilità di ascrivere questi comportamenti nel quadro di un contesto di giustificazione, causa-giustificazione o quantomeno di causa attenuante. Pubblico Ministero prende in considerazione l'aspetto della reazione agli atti arbitrari dei pubblici ufficiali e dice che non è configurabile in questo caso, sostanzialmente perché gli episodi sono minimi, come ho detto prima, quelli compiuti dai pubblici ufficiali, e perché è rilevante, bisogna indagare anche il contesto psicologico in cui agisce il pubblico ufficiale, perché l'arbitrarietà farebbe riferimento a quello, e quindi lo esclude. E suggerisce alla difesa, e io colgo il suggerimento, perché no, di concentrarsi sull'aspetto della provocazione. Ma io non mi concentro solo sull'aspetto della provocazione, indico, perché lo scrupolo difensivo sempre ci obbliga anche a queste vie secondarie in cui crediamo meno rispetto a quelle principali, però nelle indicazioni delle attenuanti del caso. Nel caso non creduto, come dice il difensore, di condanna per la devastazione e saccheggio non esiste, non sta nel cielo né in terra l'ipotesi di accusa di devastazione e saccheggio nei confronti degli innocenti, per quel che ho detto e per quel che poi dirò anche sull'ultimo episodio del blindato. Ma per la resistenza, dato oggettivo, c'è quel lancio del sasso, certo potrebbe anche essere inquadrato, so che la prenderete come una battuta, ma in un lancio pericoloso di cose. Però nel contesto, visto che ci sono altri soggetti, eccetera, può essere un dato oggettivo di resistenza. E però qui ci sono sicuramente tre ipotesi attenuanti, che caso strano sono le prime tre dell'articolo 62, e cioè motivi di particolare valore morale e sociale, e manifestanti in quelle condizioni sicuramente esprimevano alte ragioni, esercitavano un diritto costituzionale ed esprimevano alte ragioni, anche largamente condivise, di protesta, di richiesta di, come si diceva, la formula che tutti conosciamo, di un altro mondo possibile. Questa attenuante ha due caratteri, dice la giurisprudenza, uno soggettivo e uno oggettivo. Quello soggettivo è l'intenzione della gente e quello oggettivo è quello del riconoscimento da parte della generalità dei consociati del valore alto del connotato. E quando si parla poi di un connotato politico occorre, perché anche qui intervengono i principi costituzionali, non che sia una qualificazione politica condivisa da tutti, altrimenti l'attenuante non esisterebbe mai, perché in una società democratica non esistono idee politiche condivise da tutti, ma esiste, questo sì, il rispetto e il riconoscimento del valore politico alto di alcune idee, che poi possono essere condivise o non condivise, e certamente l'idea di un altro mondo possibile, l'idea di una ricostituzione di un ordine diverso, di un rapporto diverso fra i paesi del primo e del terzo mondo, eccetera, 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 sono idee alte riconosciute da tutti, come idee alte, come idee fondamentali di una parte politica, di un'attività politica, poi possono essere non condivise, certamente, ma in un contesto costituzionale, che l'intenzione di chi ha partecipato alla manifestazione fosse quella non c'è dubbio, e che anche l'intenzione di chi ha in qualche misura resistito a quella che comunque è apparsa come un'aggressione dei pubblici ufficiali, dei carabinieri, è altrettanto indubbia che sia alta, perché è la difesa di un principio costituzionale di manifestare finalizzato alla espressione di quegli alti valori morali e sociali. E quindi questa attenuante sicuramente sussiste nel comportamento degli odierni indagati in quel contesto. Sussiste anche l'attenuante, lo diceva il pubblico ministero, non spendo troppe parole, della provocazione. La Corte Costituzionale dice che, lo vedremo, la reazione agli atti arbitrari in realtà comprende in sé anche una forma di provocazione. E sono compatibili le due situazioni. Mentre la provocazione guarda all'aspetto della reazione di ira, di impeto, la reazione agli atti arbitrari guarda piuttosto all'aspetto, che può coesistere nella stessa condotta, può coesistere nello stesso elemento psicologico, di razionale reazione per ristabilire un diritto che era violato dal pubblico ufficiale. E quindi anche qui il dato oggettivo è il fatto ingiusto altrui, ingiusto che le cariche al corteo e lo scioglimento in quel modo del corteo sia un fatto ingiusto, non spendo altre parole. E lo stato soggettivo, lo stato d'ira, ce l'ha detto degli innocenti, ce l'hanno detto anche gli altri, lo si vede, insomma, si vede che è una reazione immediata, un lancio di un oggetto, una reazione immediata d'ira nei confronti di quei carabinieri che non se ne vogliono andare dopo aver commesso quella violazione gravissima dei principi costituzionali che hanno commesso. E poi la terza, la suggestione della folla in tumulto. Il nome evoca tempi andati, evoca contesti non propriamente costituzionali, evoca in qualche misura quella constatazione che mi pare sia di Victor Hugo, cioè che la folla ha molte teste ma non pensa o pensa poco, e ha molti occhi ma non vede, vede poco. Questo significa, cioè la suggestione della folla, che vale quando non si tratti di riunioni o assembramenti vietati, qui è esattamente il caso contrario, quella è una riunione, abbiamo detto, non vietata. Chiaramente la suggestione viene dal movimento collettivo e è sintomo di una diminuita capacità criminale, dice la giurisprudenza, perché in altri contesti quello stesso soggetto non compirebbe reati simili né di altra natura, cioè il reato sorge perché si è lì, perché c'è questa folla che è in tumulto, ma in questo caso è un tumulto anche giustificato perché sta reagendo a una violazione del suo diritto. E quindi qui ho seguito il consiglio del pubblico ministero e mi sento appagato da questo punto di vista, e abbandono il tema delle circostanze attenuanti, perché è ovvio, quello presuppone una affermazione di responsabilità che io in questo caso nego ci possa stare, e chiederò a voi di non pronunciare mai nei confronti degli innocenti. E vengo invece allora al tema più serio delle scriminanti. Dico delle scriminanti perché poi parleremo della scriminante propria, della reazione agli atti arbitrari, che c'è in questo caso, mi pare abbastanza facilmente ricostruibile, no? Parlerei prima ancora della legittima difesa, perché badate, anche qui passo indietro che vi chiedevo, usciamo dall'immagine che abbiamo della legittima difesa come dire un corpo a corpo, come dire una violenza diretta, usciamo anche da quell'immagine della legittima difesa, di quella per certi versi imbarazzante aggiunta legislativa all'articolo 52, no? Sulla legittima difesa in casa, eccetera, eccetera. O eccessiva, non so. Usciamo da quell'immagine e vediamo la norma. L'articolo 52, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. E allora, primo nucleo, il diritto violato. E qui l'abbiamo già identificato, non lo ripeto, ma è un diritto di rango costituzionale, l'articolo 17. Il pubblico ministero qui rappresenta e liquida in due parole la possibilità di riconoscere una legittima difesa, dicendo, vabbè, la legittima difesa qui ce l'ha chi viene manganellato, cioè attribuisce alla violazione del diritto la dimensione del manganello, ma non è quello, non è così ridotta. Il diritto di manifestare è un diritto costituzionale, il diritto di riunirsi, il diritto di manifestare il proprio pensiero, l'abbiamo detto prima, è quello il diritto che viene violato in questa circostanza. Ed è quello il diritto che può essere ristabilito attraverso una reazione. La reazione deve essere proporzionata, poi lo vedremo se è proporzionata o no, ma deve essere attraverso un pericolo concreto, e il pericolo per Bacchus è concreto, non è che se ne siano andati questi. Questi sono ancora lì, che continuano a picchiare, a fare arresti illegittimi, continuano a fare cariche coi blindati. e poi deve essere necessitata. E qui il pubblico ministero ha detto, ha richiamato il concetto corretto di commodus discessus, però gli ha dato una connotazione di tipo assai risalente, di tipo precostituzionale. Cioè dice commodus discessus, cioè quando il soggetto che reagisce non poteva darsi alla fuga perché la fuga avrebbe leso il suo onore, no, questa è una lettura vecchia, questa è una lettura appunto precostituzionale, una lettura anche che dà la giurisprudenza, che dà la dottrina, alla luce dei principi costituzionali, è che il commodus discessus non c'è quando la fuga, se possibile, qui vedremo se era possibile, quando la fuga, se anche possibile, esponga sé o d'altri a un pericolo maggiore rispetto a quello della fuga. E qui allora ribalto l'argomento del pubblico ministero, in modo provocatorio, ma anche in modo secondo me fondato. Cosa dovevano fare i manifestanti lesi in quel modo? Dovevano lasciare la piazza ai carabinieri? Lasciare che i carabinieri continuassero a picchiare persone inermi, a caricare, a violare il diritto a manifestare? Dovevano fare questo? No, non credo. Potevano darsi alla fuga? No, non nell'immediato. Il pubblico ministero dice che il corteo è già sostanzialmente refluito alle 16, lo dice lui. Cioè, il corteo è sostanzialmente rifluito alle 16, quindi in quel momento si poteva fuggire. Ma io parlo alle 16 degli innocenti, dall'altro lato, vicino al ponte di Terralba. Sto parlando di altro, sto parlando di una reazione immediata, sono 10 minuti, sono 2 minuti a seconda di quale momento di aggressione al diritto si coglie. È una reazione immediata contro un soggetto che rappresenta, agli occhi di chi reagisce, un pericolo concreto, perché ha caricato in modo inspiegabile, ha caricato in modo violento, continua a compiere violenze che non si riescono a spiegare perché non se ne vede la ragione. E allora a quel punto è una difesa legittima. Non potevano scappare perché dietro avevano tutti gli altri, e non potevano scappare perché scappando i primi, o scappando quelli che si sono trovati per una ragione o per l'altra come degli innocenti a contatto col carabinieri, o perché erano nella prima fila del corteo, o perché hanno sostituito la prima fila nel momento in cui la prima fila è stata disintegrata dalla manganellata, o perché sono arrivati da una via laterale in cui i carabinieri stavano facendo quest'altra attività illegittime, e quei soggetti se ne vanno, se fuggono, lasciano alla mercé, consentitemi quest'altra espressione provocatoria, dei carabinieri che hanno perso, diciamo così, nel migliore dei casi, la bussola, lasciano alla mercé di quei soggetti gli altri manifestanti. Questa è una difesa legittima. Una difesa legittima forse anche sicuramente dal punto di vista oggettivo, ma sicuramente poi dal punto di vista putativo. Ma anche a voler superare il contesto di legittima difesa, veniamo alla reazione arbitraria. E allora qui la reazione arbitraria, il pubblico ministero ci dice, ha quella necessità di provare l'arbitrarietà, che sarebbe un quid pluris rispetto all'illegittimità dell'intervento del pubblico ufficiale, ci dice la giurisprudenza la pensa da sempre così, non è vero, la giurisprudenza che vedremo recente non la pensa così, ma soprattutto non la pensa così la Corte Costituzionale. E lo dice molto esplicitamente la Corte Costituzionale. Non è che qui è l'interpretazione dell'avvocato Sommovigo che tira i principi costituzionali per dargli un'estensione garantista per tentare di infilarci dentro la posizione del suo assistito, no. Qui lo dice la Corte Costituzionale, che non rileva l'aspetto psicologico del pubblico ufficiale, che non può rilevare, e ora vediamo perché. Ma anche se rilevasse, ma secondo voi qual era l'aspetto psicologico del capitano Bruno? Perché il pubblico ministero sfugge a questo tema. Pubblico ministero abilmente qui sfugge al tema, cioè dice, qui è il contesto in cui lo dice, dell'ordine pubblico come decisione di piazza del funzionario, insindacabile, cioè dice qui il funzionario è Mondelli, e quindi la decisione di Mondelli è insindacabile e non è una decisione arbitraria, vi sembra che Mondelli abbia un atteggiamento arbitrario, addirittura Mondelli va a parlare col gruppo di contatto, cioè dice gruppo di contatto, è facile. Funzionario di piazza era Mondelli, ma l'ordine non l'ha dato Mondelli, l'ha dato un altro pubblico ufficiale, che è il capitano Bruno, lo sappiamo. E allora vogliamo andare a vedere, a sindacare se è arbitrario o no il comportamento del capitano Bruno. Vogliamo chiederci qual è l'aspetto psicologico del comportamento del capitano Bruno. Pensiamo veramente, ne abbiamo la prova qual è l'atteggiamento psicologico. Capitano Bruno sa di condurre un'attività vietata dalla legge, ingiustificata, illegittima. Lo sa talmente bene che viene qui e mente, e inventa molotov che volano, inventa sassi che cadono, inventa carabinieri feriti, inventa, che non ci sono, carica un corteo che vede davanti a sé pacifico. E allora l'aspetto psicologico è quello, è consapevole di fare, compiere un atto illegittimo. E poi anche qui andiamo a vedere quella giurisprudenza, perché anche qui bisogna fare il solito passo indietro. Quella giurisprudenza riguarda sempre contesti individuali. Riguarda i pubblici ufficiali che compiono un arresto illegittimo e la reazione di fuga, per esempio di spinte per darsi alla fuga del soggetto arrestato, riguarda il soggetto fermato per l'identificazione oltre i limiti consentiti dalla legge, cioè dopo che l'identificazione è avvenuta, riguarda il vigile urbano che risponde con scortesia e con una certa dose di violenza al cittadino che gli chiedeva ragione della multa che gli aveva appena fatto. Questi sono i contesti di cui si occupa la giurisprudenza. E allora dice che l'arbitrarietà la si denota dall'atteggiamento aggressivo, dall'atteggiamento inurbano tenuto dal pubblico ufficiale in quel contesto, a tête à tête. Qui il capitano Bruno avrà tenuto qualcosa più di un atteggiamento inurbano e semplicemente aggressivo o no? Sarà arbitrario o no questo atteggiamento? Ma ripeto, non rileva. Mi pare del tutto evidente la risposta, ma non rileva. Perché anche il caso che riguarda la Corte Costituzionale è un'ipotesi di estrema animosità verbale, dice patente scorrettezza, eccetera, eccetera. Ma la Corte Costituzionale, investita della legittimità costituzionale, l'articolo 4, proprio sotto questo profilo, cioè è o meno legittimo costituzionalmente che si chieda sondare l'intento del pubblico ufficiale, perché il dato è chiaramente evidente qual è il problema, cioè chi reagisce, come fa a sapere qual è l'intento del pubblico ufficiale? E se reagisce consapevole di aver subito un atto illegittimo e poi si scopre a processo che il pubblico ufficiale però non era così tanto arbitrario, che fa? Viene condannato lui, questo è il problema, no? Allora un giudice sottopone il problema alla Corte Costituzionale, che lo risolve con la sentenza 140 del 98. E dice, esistono due orientamenti in giurisprudenza. Uno che è questo, che fino ad ora è stato maggioritario, dice la Corte Costituzionale, e cioè che richiede il sindacato sull'arbitrarietà, sull'atteggiamento interiore pubblico ufficiale. E poi però ne esiste un altro. E dice la Corte Costituzionale, attraverso varie decisioni relativamente recenti che si integrano tra loro e costituiscono un coerente superamento della precedente giurisprudenza, la Suprema Corte ha sostenuto che può essere invocata lesimente ogni qualvolta il pubblico ufficiale abbia agito in modo aggressivo, vessatorio o comunque privo dei requisiti di convenienza e urbanità, pur essendo sostanzialmente legittimo, l'atto venga compiuto con modalità scorrette, offensive, eccetera. Dei due contrapposti indirizzi giurisprudenziali deve prevalere quello nuovo, cioè quello che trascura l'elemento soggettivo del pubblico ufficiale. E dice la Corte Costituzionale, militano in primo luogo a favore dell'interpretazione più lata dell'esimente della reazione a dati arbitrari, ragioni di ordine storico-politico, presente nel codice penale Zanardelli, eccetera, eccetera, eccetera. Dice, questa causa giustificazione venne abolita dal codice penale del 30 in nome di una malintesa tutela del prestigio della infallibilità. L'ordine pubblico sarebbe un'insindacabile decisione del funzionario di piazza. Cioè la Corte Costituzionale dice, questa è tipica del regime del 30, ma l'intesa tutela del prestigio e dell'infallibilità dell'agente di pubblica autorità, per essere poi reintrodotta ancor prima della fine della guerra di liberazione dal decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 44 numero 288, insieme ad altre modifiche all'ordinamento penale ritenute coessenziali al passaggio dal regime autoritario al nuovo ordinamento democratico, alla nuova impostazione dei rapporti tra autorità e cittadino. Il doppio richiamo contenuto, salto ovviamente il passaggio, il doppio richiamo contenuto nell'articolo 4 del decreto in esame, all'eccesso dai limiti delle proprie attribuzioni agli atti arbitrali pubblico ufficiale, non impone infatti di costruire l'arbitrarietà come un quid pluris diverso e ulteriore rispetto all'eccesso dalle attribuzioni riferito sotto il profilo oggettivo alle modalità di esercizio delle funzioni e sorretto sotto l'aspetto soggettivo dalla dolosa consapevolezza della illegittimità e dell'arbitrarietà del proprio comportamento. Anche alla stregua della stessa interpretazione letterale dell'espressione usata dall'articolo 4, può ragionevolmente sostenersi che arbitrarietà ed eccesso dell'attribuzione esprimono il medesimo fenomeno, uno che guarda alle modalità e l'altro alla illegittimità dell'atto. Dice, valgono in questo caso le stesse ragioni che sono state ritenute nella sentenza che abolì il minimo edittale per l'oltraggio, e dice, prodotto della concezione autoritaria e sacrale dei rapporti tra pubblici ufficiali e cittadini, tipica di quell'epoca storica e discendente dalla matrice ideologica allora dominante, concezione che è estranea alla coscienza democratica instaurata dalla Costituzione repubblicana, per la quale il rapporto tra amministrazione e società non è un rapporto di imperio, ma strumentale alla cura degli interessi di quest'ultima, eccetera, eccetera. Per cui la stessa Corte Costituzionale esclude che sia di qualche rilievo il dato soggettivo, e lo esclude anche la Cassazione in molte pronunce recenti, per esempio 6 giugno 2005, commentata assai favorevolmente anche qui dalla rivista Questione Giustizia di Magistratura Democratica, e altre sentenze, non sto ad elencarvele tutte, abbiamo detto 21 novembre 2005 e altre precedenti del 2000, del 2002, Cassazione Penale Argentini, eccetera, eccetera. Certo, giurisprudenza di merito anche del 2006, eccetera. Certo, si tratta tutte sentenze che riguardano contesti individuali, allora qui noi dobbiamo ricostruire un contesto un po' più complessivo. E cioè, noi abbiamo un'aggressione di un corpo, di un gruppo contro un altro gruppo. Che aggressione che si estrinseca in diverse modalità, tutte fra loro perfettamente coerenti: la carica, le cariche laterali, le violenze sui manifestanti, il lancio di lacrimogeni ad alzo zero, che è ben lungi dall'essere irrilevante perché è una semplice modalità, così dice il pubblico ministero, è rilevante proprio perché è una modalità, perché se conta l'arbitrarietà, conta la modalità in cui si agisce. Allora, se il lacrimogeno, che non si doveva sparare perché non c'era necessità, oltre a spararlo quando non si deve, lo si spara anche ad altezza d'uomo, allora c'è una modalità ancora più arbitraria, no? Allora, come tutta questa attività di illegittima dei pubblici ufficiali è condotta congiuntamente, continuativamente, per alcune decine di minuti in quel contesto, in un'unitarietà di contesto, con continue azioni, eccetera, così la reazione è unica per quanto riguarda poi degli innocenti, in un unico contesto, immediata, continuativa, senza soluzione di continuità, breve e immediatamente provocata, immediatamente causata dagli interventi ripetuti dei pubblici ufficiali lesivi dei diritti, e immediatamente reattiva verso questi. Peraltro del tutto proporzionata, perché ribadisco, si tratta di un sasso contro blindati che si stanno allontanando, ma che minuti prima, pochi minuti prima, alla sua presenza, hanno caricato persone rischiando di ucciderle. Punto. Rischiando di ucciderle, non bisogna dire cose diverse, rischiando provocare lesioni, tutto quel che volete, ma anche rischiando di ucciderle. Anche qui immagino se quell'ambulanza, anziché fermarsi e essere distrutta dai carabinieri, si fosse lanciata contro i carabinieri, quale imputazione avrebbe oggi l'autista dell'ambulanza se anche i carabinieri si fossero aperti in due e nessuno fosse stato attinto dal mezzo. lo lascio a voi, secondo me è tentato omicidio. No? E allora questa è la condizione. Allora possiamo vedere che degli innocenti passa, dopo aver assistito a queste circostanze in via Casaregis, voi lo vedrete, ora non occorre ripercorrere tutto, ma in via Casaregis non fa assolutamente niente, si muove dietro questi blindati che si stanno allontanando, che hanno appena finito la loro terza carica consecutiva, si muove, le segue per via Tolemaide, qui possiamo vedere l'immagine, perché qui è interessante vedere, le possiamo mandare in sequenza, sono nuovi fotogrammi, vedete degli innocenti, qui non c'è la freccia, forse ve lo ricordate, è il soggetto che si vede laggiù, ecco, quello con la maglia chiara, il giubbotto e quella fazzoletto bianco davanti al collo. Mostrando queste immagini, tanto che lo racconto come un aneddoto, ma insomma mi sono abbastanza preoccupato, quando la dottoressa Canepa ricostruiva queste situazioni, io stavo scrivendo per prendere appunti su quel che diceva e a un certo punto sento che dice: qui vedete degli innocenti che con lanci e costruzioni di barricate, così dice testualmente, mostrando queste nuove immagini, con lanci e costruzioni di barricate segue i blindati. Allora io ho detto, mi sono perso qualche immagine degli innocenti acquisita nel corso di questo processo, perché io non me le ricordavo. Poi ho alzato la testa e mi sono ripreso, perché ho visto che in realtà era un'invenzione della dottoressa Cane. Suggestiva anche questa, ma un'invenzione. Dove sono i lanci e dov'è la costruzione delle barricate da parte degli innocenti? Degli innocenti con lanci e costruzione di barricate, questa è l'idea di come si costruisce un'accusa dei pubblici ministeri. Così, buttando lì parole in libertà e usando in modo suggestivo delle immagini che dicono altro. Perché poi che succede? Se i giudici vanno a leggersi le conclusioni, dice, ah, vabbè, costruiva anche barricate, nell'insieme di tutte le immagini, eccetera, certo. Non potrete ricordare tutto quello che viene imputato, tutte le volte che si vede il singolo imputato, eccetera. Ma non si fa così. Non si fa così. Un'accusa seria, se a un certo punto il dibattimento dimostra, come per degli innocenti, come per il caso esemplare che tutti credo abbiamo citato di Sanna Nadia, dimostra che non ci sono gli elementi per l'accusa. L'accusa si ridimensiona, si riscrive. Non si porta avanti con questo intento che guarda fuori dal processo in questo modo. Non si fa. Non che io mi sorprenda, voglio dire, le tentativi di impressionare in qualche modo, i tentativi di essere suggestivi, i difensori li fanno sempre. Può fare anche il pubblico ministero, ma a un certo punto bisogna avere una coerenza, una coscienza e una serietà professionale, perché sei sulle suggestioni. Perché questo è un capo di imputazione, danneggerebbe gli arredi urbani e le proprietà pubbliche, poi ci dice capo di imputazione per fare quel che dice al capo 30 e quindi danneggerebbe le proprietà pubbliche perché si mette a costruire barricate. Questa è un'accusa su cui i pubblici ministeri appendono una richiesta di condanna di 8 anni e mezzo. Non è serio, non è professionalmente serio. Poi qui degli innocenti lancia il sasso di cui sappiamo, verso dei blindati che se ne vanno, anche qui esame di Zampese, la dottoressa Canepa gli chiede, Zampese era stressata con gli esami, poveretto, insomma è stato qui, non so, 16 udienze, ha parlato per ore e ore, descrivendo ogni volta la maglietta, il colore, eccetera, eccetera, in modo anche... Insomma, ha sfinito tutti noi, immagino lui. E quindi la dottoressa Cane a un certo punto gli fa alcune domande e lui si vede che era stanco. In quel momento risponde male, perché poi al controesame, invece puntualmente, dice quel che è. Cioè la dottoressa Cane gli dice, qui vede degli innocenti, non qui, nelle immagini successive, quello non abbiamo, ma insomma dove lancia il sasso. Dice, poi le rivedrete, ma sono del tutto evidenti. Gli dice a Zampese, qui vede degli innocenti che lancia i sassi contro il blindato che poi rimarrà in panne. Zampese dice sì, effettivamente lancia il sasso. Non è vero. Poi Zampese dice no, non lancia nessun sasso nei confronti del blindato che rimane in panne. Degli innocenti neanche si rende conto che c'è un blindato in panne, neanche lo guarda. Sta lanciando un sasso nei confronti degli altri che se ne vanno. Degli altri blindati che se ne vanno. Ed è rilevante perché non perché sia rilevante in realtà seriamente, ma perché anche qui nella costruzione suggestiva del pubblico ministero, degli innocenti sarebbe meglio che si girasse verso il blindato che rimane lì, perché poi gli si vuole imputare di averlo devastato. Allora anche qui ulteriore costruzione poco seria, professionalmente scorretta.